conosce Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio. Ciao, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, ciao a tutti, ben trovati voi.
Ben ritrovato da queste parti. Comunque, appena si potrà, vieni a trovarci nei nostri studi con la chitarra.
Guarda, quando ho sentito che la sponsorizzazione prima del nostro intervento era muoversi in Toscana, già ho iniziato a respirare meglio, perché fino a 2 settimane fa muoversi in ovunque era una parolaccia, almeno adesso si può dire di nuovo, no?
Qualche giorno fa usciva La bella stagione, che è un disco ma è anche un libro. Il libro è edito da Gagarin Edizioni. Un libro e un disco che escono insieme ma che necessariamente non sono legati, anche se in realtà lo sono.
Guarda, noi ci conosciamo già da un po', sappiamo che nelle professioni ci siamo entrambi impegnati, non ci siamo concessi il lusso di impegnarci in due professioni, entrambi in profonda crisi, la musica, il giornalismo, la scrittura. Io nella mia vita di professione ho scritto da giornalista, ho fatto il musicista. Quando mi sono ritrovato delle cose da raccontare, è venuto abbastanza spontaneo che alcune cose gravitassero più sulla forma canzone e quindi accostate alla musica, altre invece che prendessero la forma di racconti puri. E visto che concedersi dei lussi e dei rischi è uno dei pochi privilegi di chi fa il nostro mestiere, non deve fronteggiare degli stadi pieni ogni volta e le aspettative degli stadi pieni, ho deciso di concedermi il doppio rischio di raccontare dei lati diversi della stessa storia ma usando due medium diversi.
Il disco appunto esce con il tuo nome d'arte, Don Antonio, esce su Santeria Audio Globe. Volevo sapere intanto che tipo di racconti troviamo all'interno del libro e se sono in qualche modo attinenti anche il disco e se sono storie legate a questo periodo o sono storie nate prima?
Sono tutte storie nate prima. La pandemia non c'entra assolutamente nulla, tranne forse un brevissimo racconto che è stato l'ultimo che ho scritto e lo scrissi nei primi 3 giorni di lockdown, di quello di febbraio scorso, perché c'era un silenzio irreale nel mio paese, questa sensazione mi aveva in qualche modo spaesato, però non c'è nessun riferimento diretto. Il riferimento è più con il rapporto col passato, no? Io ho un'età in cui inevitabilmente, nonostante ormai ci si debba considerare giovani fino alla soglia della casa protetta, inevitabilmente quando si passano i 45 anni, ci si avvicina ai 50, si avvertono delle sensazioni in maniera diversa. In questo caso mi sono accorto di ripensare a delle relazioni con delle persone, con degli episodi, con delle fasi della mia vita, come se appartenessero a una stanza che non era più accessibile con la stessa facilità con cui lo era quando queste cose erano appunto dietro l'angolo, e che pian piano questi ricordi si stemperassero fino quasi a diventare la materia dei sogni. E volevo, mi è venuta questa necessità artistica, per così dire, di fermare questi ricordi, queste sensazioni nel momento esatto in cui stanno trasfigurando dal ricordo al sogno e diventano sempre più impalpabili, ed è come se una cosa che appartenesse a un piano più alto e nemmeno più alla nostra esperienza individuale, quando il passato diventa una sorta di grande racconto collettivo, condiviso, che pur parte da fatti individuali ovviamente.
Senti, in questo momento siamo ovviamente fermi, però la tua storia musicale è segnata da una quantità di live incredibile, e non solo nel nostro paese, ma tu sei uno dei pochi artisti italiani che suona tantissimo all'estero. Hai suonato nei grandi festival, club, in giro per l'Europa, Stati Uniti, l'Australia, hai suonato con grandi nomi anche della musica underground. Stai pianificando qualcosa? Intravedi una luce in fondo al tunnel? Ci potremmo muovere?
Ci sono vari piani in cui si può discutere di questa cosa. Io sono del parere che le pandemie in questa fase finiscano quando cominciano a finire nella testa delle persone, perché chiaramente se prendiamo il punto di rischio zero come punto in cui si può ricominciare a fare le cose, oltre al fatto che non dovremmo uscire in macchina la mattina perché non c'è rischio zero, diventa la storia infinita. Io sono molto scettico su quella che è stata la narrativa governativa intorno a questa cosa. Non sono scettico sull'emergenza, ma sono scettico sulle risposte che sono state date all'emergenza, soprattutto perché sono state asimmetriche, hanno colpito arbitrariamente dei settori con un piglio quasi paternalista, a dispetto del fatto che fossero o non fossero quelli che presentavano il maggior rischio, e la mia professione è una di queste, ma non la sola. E quindi credo che per ripartire serva innanzitutto, chiedo scusa se ho fatto una premessa così lunga alla risposta vera e propria, credo serva riprendere fiducia nel fatto che non vivere la società insieme, non vivere le arti, non vivere gli spazi pubblici, non vivere la socialità e la convivialità è un virus, è una condanna enormemente peggiore di quella di correre un qualche tipo di rischio sanitario, che peraltro speriamo vi è più controllabile con le vaccinazioni per chi ne ha bisogno, o con le cure domiciliari o quant'altro. Bisogna cominciare a pensare se quello a cui stiamo rinunciando non sia una cura peggiore di quello da cui ci stiamo tutelando.
Grazie per queste tue parole, io sposo tutto quello che hai detto, sono d'accordo con te. Peraltro, proprio in queste ore sta venendo fuori, non so se hai seguito il concertone dei Love Lesbian in quel di Barcellona al Palau San Jordi, sta venendo fuori che questo esperimento che mostrava questa ripartenza della musica live con 5.000 persone, con questo gruppo spagnolo che onestamente non conosco, alla fine non solo è andato sold out, ma praticamente è venuto fuori che non ci sono stati casi, no? Quindi che non c'è nessun segno che suggerisca che ci sia stata durante l'evento la trasmissione del virus. Ora, detto che è un esperimento riuscito secondo me a metà, perché non so quanti concerti possano stare sul mercato con tutto quello che è stato messo in piedi, quantomeno passa il messaggio che si possono trovare delle soluzioni.
Senz'altro, non ho seguito il concerto nello specifico e non conosco il gruppo, però so quello di cui mi stai parlando. Io dal mio punto di vista non avevo grossissimi dubbi su questo. Io abito in Emilia Romagna, la scorsa estate si riaprì il 15 giugno e fino a fine settembre qua si è suonato nelle spiagge come se fosse il 94 e non c'è stato nessunissimo problema. E in Romagna c'erano milioni di persone, non stiamo parlando di tre persone distanziate di 10 metri, stiamo parlando di gente che stava in spiaggia, i bar, i cocktail, a ballare, e non è successo assolutamente niente. Quindi vorrà dire che forse non sappiamo ancora tutto quello, esattamente quello che serve sapere. Fatto sta che per la maggior parte delle classi anagrafiche il fatto di risultare positive a un virus di tipo comunque influenzale è un problema relativo, è un problema che quindi sposterei per me il tema di considerare il contagio il massimo problema è da fallimentare in partenza, perché se ci mettiamo a fare i conti di quanta gente è positiva a un miliardo di cose siamo fermi tutti i giorni. Il tema era che era una malattia abbastanza nuova che mette in crisi soprattutto i cronici, soprattutto gli anziani, stralarghissima percentuale con delle copatologie, c'è un sistema per mettere in sicurezza quelli, basta, fine. Tutti gli altri, se io mi assumo il rischio volentieri da stasera se serve, perché mi sono assunto nella mia vita dei rischi molto più radicali di questo.
Don Antonio, allora stiamo parlando del tuo disco e anche del tuo libro La Bella Stagione, abbiamo parlato anche di concerti di musica dal vivo, visto che è un tema insomma che ti tocca, ci tocca tutti quanti da vicino, però come dicevo prima presentandoti ai nostri amici che ti conoscono molto bene, perché sei venuto tante volte a suonare anche in Toscana, tu sei anche un autore di musiche per il cinema, per la televisione e per la pubblicità, non posso non domandarti niente, visto che da queste parti amiamo anche le serie televisive, dell'Alligatore, la famosa fiction tratta dai libri di Massimo Carlotto, e così nel primo episodio, che peraltro è una fiction che mi è piaciuta tantissimo, ti vedo proprio comparire e suonare dal vivo nella prima puntata. Molte scene sono di musica dal vivo nel locale gestito dall'Alligatore e nella prima puntata spunti tu.
È stata una bella sorpresa anche per noi quando ci hanno chiamato. Peraltro io sono amico di Carlotto ed è uno dei pochi che ha letto i racconti del libro prima che venisse pubblicato, dandomi anche consigli, ma è curioso che la produzione dell'Alligatore, che è Fandango, mi abbia contattato tramite Teo Teardo, che faceva le bellissime musiche, fra l'altro originali, sì. E non perché fossi amico di Carlotto in nessun modo, ma perché forse questo nostro percorso di assorbimento dell'America che abbiamo fatto in gioventù cercando di respirarne i moduli e poi rimodularli a modo nostro ha a che fare con quella maniera un po' provinciale, e qui intendo la provincia in senso buono, che è anche la maniera in cui questi personaggi del mondo di Carlotto si rapportano alla musica afroamericana, come se fosse un pianeta distante ma di cui vogliono assolutamente una cittadinanza, no? E forse c'era un parallelismo nei nostri percorsi che ci ha fatto arrivare a me, ecco, questo mi ha fatto molto piacere.
Ad avere stato piacevole vederti in questa fiction, dove ci sono poi anche altri artisti italiani nelle altre puntate, è stato bello, ho quasi pensato, guarda un po', come gli americani.
Esatto, questo è il leitmotiv soprattutto, no?
Proprio come le fiction, le serie televisive americane. Senti, io ti ringrazio intanto, ci salutiamo ascoltando il primo singolo estratto dal tuo disco che si chiama Batticuore. Dove possiamo rimanere in contatto? Io non so se tu sei ancora sui social o ne sei uscito.
Io ero uscito completamente, sono rientrato perché mi stavano tutti dicendo che qua, e hanno ragione, che quando fai un disco o un libro in questo momento, quantomeno diciamo una piattaforma per essere raggiungibili serva, credo che i social siano tra i principali protagonisti dell'imbarbarimento di questi anni e anche della maniera nevrotica e folle in cui abbiamo affrontato questo anno solare. Sì. Detto questo, quantomeno poi quando vengo in radio, so che lì sono dei cospiratori come me, scherzando, però so che ci possiamo trovare d'accordo su molte cose e credo che fare una resistenza intelligente, non delle pagliacciate, ma una resistenza intelligente tenendo fermi i diritti dell'uomo, i diritti costituzionali e la necessità dell'uomo in quanto l'uomo, delle donne in quanto tale, in una società sia una cosa a cui troppi artisti hanno abdicato quest'anno e non dobbiamo abdicare noi. Sono certo di ritornare anche dal vivo a Firenze nell'estate e colgo l'occasione, anche come ogni volta che sono contro la radio, per ricordare il mio amico Ernesto De Pascale.
Hai fatto benissimo, grazie di cuore. Ciao, è sempre un piacere.
Ciao, ciao.
Ciao Don Antonio.
Presto.
Cuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore mio e la notte non tace. E la mia strada nascosta dietro un divieto di sosta. E batte il cuore mio. Si scioglie la notte mentre si scioglie l'inverno, mentre si scioglie un abbraccio, mentre si scioglie il buongiorno. Uccelli che hanno fame per le briciole del pane. E si scioglie la notte. Come quando fa sera. tuo suono, il tuo accento.